Bene, allora, ogni anno, l'abbiamo detto le scorse settimane, nel tempo di Quaresima, le prime due domeniche hanno temi evangelici uguali. La prima domenica è il racconto delle tentazioni dai vari evangelisti, la seconda domenica il Vangelo della Trasfigurazione, mentre poi la terza, la quarta e la quinta domenica hanno ogni anno appunto un percorso diverso. Quest'anno, anno B, sarebbe l'anno di Marco, però l'abbiamo già detto che Marco è un Vangelo breve, non tutto il Vangelo può essere suddiviso in modo tale che ogni domenica ci sia un brano, e allora in più di qualche occasione, soprattutto nel tempo di Quaresima, da adesso in poi, e poi nel tempo di Pasqua, poi sarà anche in quest'estate, durante il mese di luglio, e ascoltiamo un brano dal Vangelo di Giovanni. Inizia così il nostro Vangelo. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. E noi ci stiamo avvicinando alla Pasqua, questo tempo di Quaresima, e continua il nostro cammino di discepoli dietro a Gesù che sale a Gerusalemme, dove il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo 3 giorni risorgerà. Ho volutamente citato il terzo annuncio della passione secondo Marco. L'Evangelista Giovanni non cita gli annunci della passione, tuttavia, fin dall'inizio del Vangelo, vi allude in maniera più o meno esplicita, come in questo brano che la liturgia offre per la terza domenica di Quaresima di quest'anno B, in cui Gesù, compiuto il gesto della cosiddetta purificazione del Tempio, esclama: «Distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Questo brano è immediatamente successivo al brano famoso delle nozze di Cana. Il capitolo secondo del Vangelo di Giovanni presenta prima, nei versetti da 1 a 12 del secondo capitolo, le nozze di Cana, e poi dal 13 al 25, che è la fine del capitolo, appunto questo brano che abbiamo appena ascoltato, della purificazione del Tempio. Ecco, nel brano precedente, e lo conosciamo bene, Gesù dice a Maria: «Non è ancora giunta la mia ora». Per Giovanni sappiamo che l'ora è l'ora della passione e della morte in croce. Ora, richiamata continuamente nel quarto Vangelo, nella quale Gesù manifesterà pienamente la gloria sua e del Padre. Questo episodio della purificazione del Tempio è richiamato in tutti e 4 i Vangeli. A differenza dei sinottici, Matteo, Marco e Luca, che lo collocano alla vigilia della cattura di Gesù e della sua passione, qui ci sono le citazioni, Giovanni lo propone invece nelle primissime pagine del suo Vangelo. La scelta di Matteo, Marco e Luca sottolinea nell'episodio la causa prossima dell'arresto di Gesù e della sua condanna a morte. Giovanni, invece, al contrario, vede in questo gesto sorprendente di Gesù una sorta di programma di partenza in cui leggere uno degli scopi principali per cui il figlio è venuto nel mondo e anche e soprattutto per dire subito che il Tempio ha esaurito la sua funzione e che ora il luogo principe della presenza di Dio sulla terra è proprio il corpo di Gesù di Nazareth. Vi invito ad andare un po' a ritroso, fin dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Al versetto 38, è uno dei brani che abbiamo ascoltato nelle domeniche di gennaio, c'è la domanda: «Maestro, dove dimori?» Avevano chiesto i due discepoli di Giovanni il Battista, che lo aveva loro indicato dicendo: «Ecco l'agnello di Dio». Gesù aveva risposto: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. E all'inizio del secondo capitolo, nel racconto delle nozze di Cana, Gesù ha mostrato realmente dove dimora. Dimora, abita, è di casa, nella vita degli sposi, cioè lì dove abita la gioia e l'amore. Infatti, nel racconto di Cana c'è il versetto 6 che dice: Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei. Importante questo tema della purificazione rituale dei giudei perché ha a che fare con la purificazione cosiddetta del Tempio che Gesù opera. Queste anfore di pietra sono appunto di pietra e sono vuote, a indicare il prosciugamento di una religione che si esaurisce in una legge che non riesce più né a purificare né a dare la vita. Cioè, molto bello questo commento di Don Tonino Bello, che scrive in uno dei suoi testi legati alla Vergine Maria, nel brano appunto a Maria Donna del Vino Nuovo. Don Tonino scrive: Oscene nella loro immobilità, ingombranti nella loro ampiezza prevaricatrice, gelide come cadaveri perché di pietra, inutili perché vuote, agli effetti di una purificazione che sono ormai incapaci di dare. 6 e non 7, che è il numero perfetto. 6, simbolo malinconico di ciò che non giungerà mai a completezza, che non toccherà più i confini della maturazione, che resterà sempre al di sotto di ogni legittima attesa e di ogni bisogno del cuore. Di fronte a questo scenario di paresi irreversibile, rappresentato dalle anfore, appunto di pietra, come le tavole della legge di Mosè, l'Evangelista fa presente attraverso Maria, la madre di Gesù, che la vecchia alleanza, fatta di prescrizioni e di decreti, è ormai logora. Maria vede raggiunti i limiti di guardia da un mondo che boccheggia nella tristezza e invoca da suo figlio non tanto uno strappo alla legge della natura, quanto uno strappo alla natura della legge. Questa legge non contiene ormai nulla, non è in grado di purificare nessuno e non rallegra più il cuore dell'uomo. Dicendo non hanno più vino, Maria interviene d'anticipo e chiede a Gesù un acconto sul vino della nuova alleanza che lei presente sgorgherà inesauribile e festoso nell'ora della croce. Ecco, allora Cristo è il vero sposo che con il suo sangue realizza la nuova ed eterna alleanza. Già era stato prefigurato e presentato nel Cantico dei Cantici come amore, e a Cana è rappresentato dal vino nuovo. Nel nostro brano, Gesù fa vedere che il tempio dell'antica alleanza viene sostituito dal suo corpo. Gesù in pratica sostituisce un rapporto con Dio basato sulla legge con un rapporto d'amore che è filiale e sponsale, vissuto e realizzato in lui. Come vedremo, Gesù definisce il tempio come la casa del Padre mio, dove si vive una relazione di amore da figli. Figli amati gratuitamente. Questo è quanto più volte ho richiamato: si è figli non per merito, ma perché amati e voluti. Non perché ci comportiamo bene e compiamo dei sacrifici, ma perché abbiamo ricevuto questo in dono, un regalo gratuito. Dice sempre l'Evangelista Giovanni nel prologo: a quanti l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio, sono stati generati. Gesù, venuto nel Tempio, che è la dimora di Dio per eccellenza, trova ben altro rispetto, gioia e amore. Per questo compie questo gesto sorprendente di scacciare tutti fuori con le pecore e i buoi. Come sempre dobbiamo accogliere questo racconto, così è per ogni passo del Vangelo, non tanto come informazione di ciò che è successo. Parentesi, è molto probabile che già un'ora dopo tutti i mercanti del Tempio avessero rioccupato i loro posti, il denaro venisse cambiato con intatta precisione e tornasse a scorrere nuovamente il sangue dei sacrifici. Non è un'informazione di ciò che è successo, ma un appello a immaginare che Gesù compia ora ciò che ha compiuto allora. Infatti, potremmo ascoltare questo Vangelo come un qualcosa di tranquillo e scontato, perché pensiamo al Tempio di Gerusalemme, che non c'è più, anzi, è stato addirittura sostituito da due moschee. E perché pensiamo al Tempio e perché parliamo di purificazione, che è un termine in fondo devozionale. Si pensa appunto a purificazione, Gesù che viene a purificare i nostri cuori. O noi compiamo un gesto appunto di penitenza, di purificazione. Scrive Padre Silvano Fausti. Cosa diremmo se vedessimo oggi Gesù con la frusta nei vari templi, sia religiosi che laici? Non diremmo che è un pazzo furioso, preso da raptus, o almeno un disadattato fuori dalla realtà? Non metterebbe in crisi molte nostre pacifiche abitudini che riguardano il Tempio, cioè Dio stesso, e il nostro modo di rapportarci con Lui? Il suo gesto, dice Padre Fausti, è profetico in due sensi. Il primo senso è sulla linea dei profeti, che sono sempre critici verso le istituzioni, che sono volte più agli interessi di chi detiene il potere che al fine per cui sono nate. Ci sono varie citazioni dei profeti Isaia, Geremia, Malachia, testi che fanno capire perché il destino dei profeti sia quello che viene descritto nella lettera agli Ebrei al capitolo 11. I profeti subirono insulti e flagelli, catene e prigionia. Furono lapidati, torturati, tagliati in due, furono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelle di pecora e di capra, bisognosi, tribolati, maltrattati. Quando prima citavo il terzo annuncio della passione che fa Gesù nel Vangelo di Marco, lui sarà uno di loro. Anzi, succederà tutto quello che lui preannuncia in quei passi del Vangelo e che i discepoli, Pietro in testa, non vogliono accogliere e accettare. Non ti succederà mai tutto questo. E invece quella sarà la prova evidente della sua risurrezione. Casomai lo riprendiamo dopo. E poi profetico per un secondo senso, cioè è un gesto profetico del tipo di quelli di Geremia, anche questi vengono citati, non li posso leggere tutti questi passi perché non finiremo mai, se avrete pazienza potrete andare a cercarlo. È un gesto che anticipa simbolicamente la missione di Gesù. Pensiamo per esempio alla frusta, che potrebbe e dovrebbe essere tradotta invece proprio come flagello, segno del male che cova nel tempio e che si abbatterà su Gesù stesso. Ciò che egli ora fa è una predizione in atto della sua morte e risurrezione. Lui subirà la flagellazione. Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Non compresero che egli parlava del tempio del suo corpo. L'identità del popolo di Israele si fonda sull'alleanza, il tempio e la legge. I re e i sacerdoti ne sono i custodi e come ogni custode tendono o sono tentati di diventarne padroni. Per questo in Israele, oltre all'istituzione dei re e dei sacerdoti, c'è anche l'anti-istituzione dei profeti, che sono come, dice Padre Silvano, il grillo parlante della coscienza, che richiama ad uscire dall'ipocrisia, dalla menzogna e dall'oppressione. E come il ministero dei profeti, anche il ministero di Gesù ha un unico potere, che è quello della parola. Con il potere della parola, a Cana, Gesù dà inizio all'alleanza nuova. Ora, a Gerusalemme, si proclama nuovo tempio, per dare poi nel brano seguente, nel dialogo con Nicodemo, e che di questo ascolteremo una parte proprio la prossima settimana, dirà che appunto è la nuova legge. Se l'alleanza a Cana manca di vino, il tempio a Gerusalemme è ridotto a una spelonca di ladri. Gesù, come ha fatto dell'acqua il vino buono, anzi, la traduzione più vera sarebbe il vino bello, così qui Gesù fa del tempio distrutto la casa del Padre. Lui stesso, parola diventata carne, è il nuovo tempio, luogo di comunione tra Dio e l'uomo. Il tempio sarà distrutto, ma non da Gesù, bensì dai capi, che per mantenere il loro potere distruggeranno lui che già hanno distrutto. Distruggeranno lui, hanno già distrutto il tempio facendone un luogo di mercato. Gesù invece lo riedificherà, compiendo in se stesso ciò che il tempio significa. Purificare e distruggere il tempio è l'anticipo della sua opera di figlio, che elimina ogni immagine, sarebbe da dire falsa, di Dio, per rivelarci colui che nessuno ha mai visto e del quale dirà: chi ha visto me ha visto il Padre. Proprio per questo la sua azione comincia nel Tempio di Gerusalemme e inizia, dice Padre Silvano, con la frusta. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Nella Pasqua si celebra la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, prefigurazione di quella definitiva che compirà il Messia. Nel tempo di Pasqua, Gerusalemme brulicava di pellegrini giunti da ogni parte del mondo per celebrare la festa, offrire sacrifici e adempiere i voti, secondo quello che prescriveva la legge di Mosè. La città, che normalmente contava all'epoca circa 50.000 abitanti, in occasione della Pasqua poteva raggiungere anche i 180.000, qualcuno dice addirittura il milione di persone. Non lo so, mi pare un po' strano. Per questo tutte le famiglie erano coinvolte nell'accoglienza di qualche ospite. Molti pellegrini giungevano da paesi lontani, dopo aver risparmiato, fatto sacrifici e rinunce per anni, per potersi permettere, forse per l'unica volta nella vita, il santo viaggio, come dice il Salmo 84, se non sarà troppo tardi, vorrei che fosse quel salmo la preghiera conclusiva. Giovanni riferisce nel suo Vangelo tre pellegrinaggi di Gesù con i discepoli a Gerusalemme per la festa di Pasqua, qui, in questo racconto, poi il capitolo sesto e infine il capitolo undicesimo verso la fine, che sarà il momento quando lui, agnello di Dio, come lo aveva indicato Giovanni il Battista, sarà immolato sulla croce per la salvezza del mondo. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambia monete. Per i commercianti il tempo della Pasqua era un'opportunità da non perdere. In poche settimane potevano accumulare più guadagni che durante tutto il resto dell'anno. Nonostante i prezzi elevati, i pellegrini gremivano i negozi dalle prime ore del mattino fino a tarda notte. E quindi è difficile per i sacerdoti del Tempio resistere alla tentazione di entrare in un giro di affari tanto redditizio. E difatti, durante le 3 settimane che precedevano la Pasqua, sotto i portici del sacro recinto aprivano anch'essi un loro mercato, tanto che il giro d'affari che muovevano i pellegrinaggi pasquali aveva fatto sì che il Tempio di Gerusalemme fosse la più grande istituzione finanziaria del Medio Oriente di quel tempo. Avevano adibito il portico regio alla venta degli agnelli. Si dice che per la cena pasquale ne venissero sacrificati 18.000. Dei buoi e degli altri animali. In fondo alla scalinata, che dalla parte sud-occidentale introduceva nel tempio, erano stati ricavati 4 vani destinati ai cambiavalute, che per la loro commissione operavano una trattenuta del 12%. Dentro e attorno al luogo santo il via vai era indescrivibile, era tutto un vociare di mercanti, allevatori, conciatori di pelli, guardie e pellegrini. Beneficiari di questo commercio erano gli aristocratici di Gerusalemme, appartenenti alla setta dei Sadducei. I gestori erano i membri della famiglia dei sommi sacerdoti Anna e Caifa, quelli che troveremo nel racconto della passione di Gesù. Mantenevano il controllo del potere economico e religioso della capitale. Qui verrebbe troppo spontaneo far riferimento appunto al giro di affari e di commercio che ci sono anche nelle attuali istituzioni religiose, pensiamo appunto ai luoghi dei vari pellegrinaggi, però non dobbiamo cadere nella tentazione di fermarci a questo. C'è qualcosa di molto più profondo e che riguarda il cuore di ciascuno di noi. Altrimenti corriamo il rischio, come dicevo prima, di pensare che gli evangelisti vogliono darci un'informazione di quello che capitava al tempo. Se fosse capitato solo a quel tempo e a Gerusalemme, allora noi saremmo soltanto spettatori e ascoltatori di una vicenda storica. Invece no, ha qualcosa da dire di molto concreto anche a noi. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore e i buoi e gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. La frusta di cordicelle corrisponde, e così sarebbe corretta traduzione, al flagello con il quale lui stesso sarà colpito dopo la condanna a morte. Venendo Gesù a distruggere questo sistema di oppressione, pagherà di persona il costo, con la distruzione del suo corpo. Il termine per dire che li scaccia fuori è quell'ekballo, altre volte usate nei Vangeli quando Cristo scaccia i demoni, se ricordate qualche domenica fa, del mese scorso, appunto. Abbiamo trovato Gesù nel Vangelo di Marco che scacciava i demoni. Ecco, scacciare i demoni e scacciare tutti fuori del tempio è lo stesso verbo. Ecco perché il discorso degli spiriti impuri hanno molto a che fare con quello che avviene in questo racconto. È proprio una purificazione, quindi, quella che Gesù opera, sia per indicare direttamente il commercio e il mercato che si faceva nella spianata del tempio, sia per indicare lo stile di un rapporto mercantile che si viveva e si è tentato di vivere anche oggi con Dio. Ai venditori di colombe disse: portate via queste cose da qui e non fate della casa del Padre mio un mercato. Proprio da come Gesù definisce il tempio, casa del Padre mio, comprendiamo il rovesciamento da lui operato. Nel Tempio ci sono i fedeli che devono servire Dio e venire per compiere ciò che Dio comanda, mentre nella casa, il termine casa o dimora, come quella che abbiamo citato appunto nel primo capitolo, Maestro, dove dimori, c'è chi? Il padre che si prende cura dei figli. Ecco, questo è il rovesciamento, non più una religione dove si dovrà fare qualcosa per Dio, ma una dimora dove si vive da figli amati, dove sarà Dio che compirà tutto per l'uomo. Per comprendere il Tempio come casa del Padre, potremmo rileggere la parabola del Padre misericordioso dei due figli, al capitolo 15 di Luca, dove troviamo che nessuno dei due figli si sente a casa, tanto che il primo se ne va. E il maggiore vive come non fosse casa anche sua, ma si sente schiavo e non figlio. Come dice San Paolo nella lettera ai Romani, voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per rimanere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. La casa del Padre è stata trasformata in un mercato, quindi non solo per il commercio di animali e per gli affari redditizi della casta sacerdotale, ma anche per lo stile di rapporto con Dio. Tanto è vero che sempre l'Evangelista Giovanni dirà nella sua prima lettera: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Il Tempio, quindi, può diventare un mercato anche in senso figurato, ed è ciò che più riguarda anche noi. Ogni religione tende a ridurre il rapporto con Dio in termini di scambio. Le preghiere, le buone opere, i sacrifici servono o servirebbero, dovrebbero servire per guadagnarsi i suoi favori. Il tempio diventa così un luogo di compravendita con Dio. Con molta devozione si compie la somma in pietà di cui solo il religioso è capace. Non parliamo qui di credenti, parliamo di religiosi. Dio infatti è amore. Chi vuole pagare l'amore o chi vuole guadagnare l'amore va contro la stessa natura di Dio e lo tratta come da prostituta. Quando i profeti parlano di prostituzione nel tempio, intendono proprio questo culto, tanto pio quanto offensivo di Dio. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Ho unito anche il versetto 22. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Per due volte in pochi versetti Giovanni annota che i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto, che aveva detto questo. Potremmo dire così, ed è quanto siamo chiamati a fare noi. C'è uno stupore per questo gesto clamoroso e forse inaspettato di Gesù, lui, il mite e umile di cuore, che compie un'azione violenta. Riconoscono che questo gesto, questo agire di Gesù, è dettato proprio dal suo amore appassionato per Dio, suo Padre. Come se dicesse: non possono trattare così mio padre e la sua casa. Possibile che non capiscano che Dio vuole misericordia e non sacrifici? Possibile che non capiscano che non possono mercanteggiare con Dio? Possibile che non capiscano che non si può adorare il Dio denaro entrando nel tempio, che è la casa del Padre mio? Ma anche sarà necessaria l'esperienza del mistero pasquale per comprendere ancora più in profondità il senso delle parole e dei gesti compiuti da Gesù. Lo abbiamo già ascoltato domenica nel Vangelo della Trasfigurazione, e sempre è così. Quando poi fu risuscitato dai morti, si ricordarono che aveva detto questo. La luce della Pasqua è quella dello Spirito Santo, Spirito del Risorto, che, come dice Gesù durante l'ultima cena, secondo Giovanni, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. E mi permetto di fare un appunto a questo versetto. Lo zelo, appunto, per la tua casa mi divorerà. L'amore appassionato di Gesù per Dio suo Padre. Possibile che non capiscano. Non vi viene in mente quell'altro gesto di indignazione che viene raccontato nel Vangelo di Marco a proposito del lebbroso, quando gli dice: se vuoi, puoi purificarmi. E Gesù, viene detto, ebbe compassione, ma alcuni mettono come verbo appunto si indignò. Chi ti ha fatto credere e pensare, farti convinto, che Dio non voglia purificarti? E qui entra proprio in gioco il discorso della purificazione. Chi è il puro secondo Dio? Secondo Gesù. Nessuno è impuro. Nessuno è indegno di entrare nel tempio o di entrare in una sinagoga. Nessuno è indegno di stare nella comunità di fratelli, perché tutti siamo figli di un unico padre, quindi tutti fratelli. E quindi Gesù si indigna poche volte nel Vangelo, perché lui è mite e umile di cuore, Preferisce gesti di amore e di tenerezza piuttosto che di rabbia come questo o violenza. E se lo fa proprio perché c'è un modo sbagliato di rapportarsi con Dio. Lui viene a insegnarci il vero modo di rapportarsi con Dio, è il rapporto tra figlio e padre, la casa del Padre mio. Quale segno ci mostri per fare queste cose? Chiedono i giudei. A proposito, qui non lo scrivo, ma i giudei non sono tutti i giudei che vivono in Palestina o che abitavano a Gerusalemme in quel tempo, erano lì presenti. I giudei qui si intende i capi dei giudei, coloro che appunto detenevano il potere, coloro che sono quelli appunto che fanno mercato nella casa del Padre. E allora, quale segno ci mostri per fare queste cose? Chi non vuole credere chiede sempre nuovi segni, ma come dice Gesù nel Vangelo di Marco e anche in quello di Matteo, non vi sarà dato alcun segno fuorché il segno di Giona. E il segno di Giona ha due richiami in riferimento proprio a Gesù. Il primo è che Giona, anche se controvoglia, va a chiedere la conversione agli abitanti di Ninive. E quindi il segno di Giona è il segno di colui che profetizza e chiede appunto la conversione, il cambiamento, per volgere lo sguardo verso Dio. Ma l'altro segno di Giona è quello che quel personaggio, non sappiamo se sia realmente esistito, ma di cui appunto ci viene riportato questo breve libretto nell'Antico Testamento. A un certo punto si trova a fare naufragio, viene inghiottito da un pesce, da un grosso pesce, diciamo che sia una balena, insomma, comunque un grosso pesce, e rimane nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti. E allora, come Giona rimase per 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo rimarrà 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra, quando verrà sepolto dopo appunto la sua morte in croce. I capi del popolo chiedono un segno come credenziale dell'autorità di Gesù che si presenta col flagello. Ma quanto Gesù ha fatto col flagello è un segno che sarà comprensibile solo dopo la croce e dopo che lui stesso riceverà i colpi della flagellazione. Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Questo tempio non è il tempio in generale, ma è propriamente quella parte. Il tempio di Gerusalemme era una struttura, una costruzione davvero grandissima. E all'interno di questa spianata del tempio, così chiamata, c'era un luogo che è propriamente il tempio a cui si riferisce Gesù, era il santuario, chiamato anche il Santo dei Santi, dove c'era l'Arca dell'Alleanza, dove si diceva c'era la presenza di Dio e entro questo santuario poteva entrare soltanto il sommo sacerdote per compiere appunto il sacrificio. Questo santuario che Gesù sfida a distruggere è il suo corpo e dirà che lo farà risorgere, cioè lo rimetterà diritto in piedi. Stesso termine, stesso verbo che troviamo nell'apparizione di Gesù risorto a Maddalena, Giovanni 20, i versetti da 1 e 18, e nell'episodio della guarigione, della risurrezione della figlia di Gairo, quando dirà Talita cum. Fanciulla, io ti dico, alzati. Gesù la rimette in piedi. Quindi il gesto di Gesù non equivale a una semplice correzione di abusi, smettetela di fare queste cose, ma è l'annuncio della scomparsa del tempio. Addirittura la vera traduzione di quel distruggete sarebbe sciogliete, quindi eliminatelo, non ha più senso, non ha più senso di esistere. Il tempio così concepito, considerato una garanzia della presenza di Dio e della salvezza, l'incontro dell'uomo con Dio non sarebbe più avvenuto in un luogo particolare, ma in un nuovo tempio, il corpo di Cristo risorto. Al capitolo quarto del Vangelo di Giovanni, nel dialogo tra Gesù e la Samaritana, questo tema tornerà in maniera molto chiara. Alla Samaritana che gli chiedeva in quale luogo si sarebbe dovuto adorare il Signore, Gesù risponde: Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, perché per i Samaritani Dio si adorava sul monte Gerizim, né in Gerusalemme, come dicono i giudei, adorerete il Padre. I veri adoratori renderanno culto al Padre in spirito e verità. Così il Padre vuole che siano quelli che lo adorano, in spirito e verità, quindi nel segreto del cuore. Alcuni testi del Nuovo Testamento chiariscono in che cosa consiste il nuovo culto introdotto da Gesù. Scrivendo ai Romani, Paolo raccomanda: Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Giacomo concretizza ancor più il contenuto del nuovo culto. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Pietro esorta i neobattezzati delle sue comunità a unirsi a Cristo, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, e spiega: Anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, non più animali da offrire, ma sacrifici spirituali che sono appunto quelle opere di carità di cui si parla prima. Ora è chiaro, l'unico sacrificio gradito a Dio è il dono della vita, sono le opere di amore, il servizio generoso prestato all'uomo, specialmente al più povero, all'ammalato, all'emarginato, a colui che ha fame, a chi è nudo. Chi si china davanti al fratello per servirlo compie un gesto sacerdotale. Unito a Cristo, Tempio di Dio, fa salire verso il cielo il profumo soave di un'offerta pura e santa. Che senso hanno allora, ci verrebbe da dire, allora non ha più senso andare in chiesa? Non ha senso andare a messa? Le liturgie, i sacramenti, le processioni, i pellegrinaggi, le preghiere comunitarie o le pratiche devozionali? Sono cose buone, sia chiaro. La questione è che non vengono, non dovrebbero essere vissute perché danno qualcosa a Dio, non danno nulla a Dio, non aggiungono nulla alla sua gioia perfetta. Le manifestazioni religiose rispondono però, semmai, a un intimo bisogno nostro, un bisogno umano, celebrare attraverso gesti e segni sensibili, da soli e in comunità, ciò in cui si crede. I sacramenti sono segni mediante i quali Dio comunica il suo spirito e l'uomo gli manifesta la propria gratitudine. Questo è il significato di Eucaristia per questo dono. L'errore è ritenere che l'esecuzione di riti basti a stabilire un buon rapporto con il Signore e che la partecipazione a solenni celebrazioni possa sostituire le opere concrete di amore. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, siamo alla fine, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. In realtà, finora l'Evangelista Giovanni ha presentato un solo segno, quello dell'acqua diventata vino alle nozze di Cana. Lì viene detto: Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Quindi si allude ai discepoli che cominciarono a credere. Qui invece, in questo versetto, si parla di molti che credettero nel suo nome. Una fede forse ancora superficiale, legata al sensazionale. Hanno visto il gesto della cacciata dei mercanti, un gesto forte e violento. Diventerà fede vera quando vedranno il Figlio dell'uomo crocifisso, che rivela l'amore del Padre. La fede cristiana implica un passaggio dalle attese dell'uomo alla promessa di Dio, più grande di ogni fama, come dice il Salmo 138. Dio non solo ci fa dei doni, ma ci vuole donare se stesso. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. La ragione di questo atteggiamento distaccato di Gesù, non si fidava di loro, sta nel fatto che queste persone si erano accostate a lui non perché attratte dal suo messaggio, ma perché avevano assistito ai prodigi. La fede che ha bisogno di vedere, di verificare opere straordinarie, è una fede fragile. Gesù non si fiderebbe neppure oggi di chi lo cerca come solo operatore di miracoli. La vera fede consiste nell'accettare di divenire insieme con lui pietre vive del nuovo tempio e nell'immolare la propria vita per i fratelli. Egli infatti conosceva bene quello che c'è nel cuore dell'uomo. Gesù ha lo Spirito di Dio, che scruta e conosce ogni cosa, come dice San Paolo. Per questo noi possiamo fidarci, e concludo con i due versetti della prima lettera di San Giovanni, davanti a lui rassicureremo il nostro cuore. Qualunque cosa esso ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.